I casi precedenti degli articoli tendono a dimostrare come la rivoluzione di Internet, posta nelle mani di una volontà positiva e costruttiva, sia dal punto sociale sia dal punto di vista personale, può ottenere risultati. Questo vuol dire io Internet, no? E questo è il problema. Allora, quindi, per esempio, tutta la filosofia di essere trasmettitori di informazione voleva dire come essere attivi in rete, come proporsi come soggettività, come individualità, no? Per esempio, e così le altre, tutte le varie cose. E con l'idea di base che sostanzialmente io sperimento queste tecniche e poi le insegno. Sostanzialmente di questo si trattava. Voi fate il siti web perché io li faccio, no? Voi siete su una cosa che ovviamente io faccio e che reputo importanti. Quindi, ora invece, l'internet di oggi è l'internet che ci ascolta, punto. E questa è la questione. Cioè la questione base, non so come la dicono o come non la dicono, ma io sono convinto che l'aspetto strutturalmente nuovo di internet di oggi è che un internet è il proprio che ci ascolta, quindi sfrutta questa capacità di Google. Ora, quindi, è vero, noi siamo ancora di più in qualche maniera, da un certo punto di vista siamo trasmettitori di informazioni, ma la mia sensazione è che siamo trasmettitori di informazioni per il mercato, sostanzialmente, perché noi a cena parliamo di un prodotto stranissimo e l'indomani ci arriva, quindi siamo trasmettitori di informazioni, trasmettitori di informazioni di mercato, sostanzialmente. Quindi, il mio quesito che rivolgo a tutti è se è una cosa su cui si può pensare un po' insieme, e B, se alcuni di voi o Andrea o Gaetano eccetera mi può indicare quella che secondo voi è la migliore lettura possibile su questa cosa. Se sia Ratti, è Ratti, pazienza, sarò costretto a reggermi Ratti, che è una persona che doveva essere autore nei primi anni 2000 quando era ragazzo, non fa niente, va bene. Però vediamo anche di capire, in questo caso, di fare un processo più complesso. Come sto cercando di individuarla io, forse una chiave possibile è come muovere l'interattività, no, questa potrebbe essere la mia idea, come muovere il concetto di interattività e quindi i nostri stessi esperimenti, no, realizzati in interattività anche attraverso questa chiave interattiva con internet, in cui c'è un effettivo dialogo di ascolto in qualche maniera, che è una cosa anch'essa in realtà entro certi limiti possibile e fattibile. Comunque non so se mai farò internet 3 come è stato annunciato.
Qui fino a dove arriva?
Qui arrivo fino a Google Map, le mappe interattive, l'uso dei libri in rete, l'uso di YouTube. La parte centrale è l'idea di Google Earth come grande rivoluzione che permette di avere un insegnamento nuovo, eccetera, eccetera, diciamo, no? Quindi arriva fino a lì, arriva a un web 2.0 e le varie altre cose. Spiego per esempio come i libri in rete mi hanno permesso la possibilità di pubblicare in rete mi ha permesso di risolvere alcune crisi, perché è strutturata al dottorato, una serie di cose di questo genere. Quindi cosa pensate? Cosa mi potete consigliare? Voi avete un'idea di lettura molto stimolante in questo settore che riguardi questo aspetto specifico? Volentieri. Grosso modo, più che a nostro vantaggio, non saprei come dire, il nostro vantaggio forse è una maniera banale di dirlo, no? Probabilmente la forma vantaggio è una forma, la dizione vantaggio è una dizione un po' banale. il fatto fondamentale è che tendo a pensare che questo internet che ci ascolta è un internet che certo ci può dare una mano se io sono cieco, se sono zoppo, cioè in un'evenienza di crisi è ovvio il suo aiuto, no? E quindi sempre intrecciata con la criticità diventa interessante la questione, no? Nello stato normale è chiaramente è una cattura di informazioni, è ovvio che è una cattura di informazioni. Quindi a nostro vantaggio in un senso ampio che può andare dalla creatività alle criticità, ecco. Però in qualche maniera è un nodo in cui uno dovrebbe un po' lavorarci dentro, no? Lavorarci un po' dentro, non ce l'ho la soluzione. Non avendolo fatto, non c'ho la... Posso, la cosa che pensavo è che potrei usare la tecnica che ho usato per la pensilina quando parlo dell'Information Technology Phone, no? Che prendo quella pensilina e la porto ancora avanti. Potremmo mostrare alcune delle nostre installazioni, soprattutto l'ultima, quella che si chiama Shepard, che ha tutta questa implicazione anche un po' spirituale, no? In qualche maniera, non so. Però è una cosa su cui sto cominciando a riflettere, siete proprio in cucina con me in questa fase, non c'ho la risposta pronta, non c'ho l'articolo pronto, invece questi altri due sono pronti. Secondo te che cosa ne dovrei leggere? Solamente Razzi?
No.
No, uno, io uno ne posso leggere, devo avere quello che secondo te è il migliore.
No, perché secondo me
su questa problematica
Razzi è molto
didascalico sulla città. È sulla città è didascalico. A me mi interessa
la
sì.
Big picture.
A me mi interessa la big picture e soprattutto questa idea di qualcuno che abbia capito sostanzialmente che questo è un ambiente che ci ascolta. Internet 4.0 o 3.0, chiamalo come te pare, è un internet che ci ascolta. Ma questo è il problema fondamentale. In cui arriva l'intelligenza artificiale e quindi ci ascolta. A me mi pare che sia questo il nodo più interessante su cui discutere. Vabbè, ci pensate, me lo fate sapere. Ci pensate un poco. Perché sono in grado cioè di vedere un po' se qualcuno ha delle idee brillanti oltre un me medesimo.
Ma il secondo è uscito oggi.
È uscito oggi, sì. È uscito oggi. D'accordo, allora, oggi facciamo nel tempo che abbiamo, molto volentieri, ieri, molto volentieri.
Sì.
No, è internet stesso. Perché nell'attimo in cui io dico... Ehi Siri, telefona, manda un'email a Vieri, vuol dire che lui mi sta ascoltando sempre. Sempre. Mi sta ascoltando sempre. Questa è la cosa che ho capito utilizzando, in realtà non l'ho capito da questo, l'ho capito dagli altoparlanti. E l'ho capito dagli altri, perché tra l'altro gli altoparlanti funzionano altro che Siri. Funzionano in maniera spettacolare, non sbagliano mai. E basta che tu gli parli anche da molto lontano, loro ti sentono. E sono sempre perfetti. Quindi, voglio dire, hanno un... Quindi sei sempre ascoltato, questo è chiaro. Questo non ci piove, che la questione è quella. Sei in un ambiente senziente, sei in un ambiente ascoltato. Ora, questo ambiente ascoltato, come girarlo? Cioè, se io vi dovessi fare un assignment, no? Per rendervi conto di come essere creativi, propositivi, eccetera, su questo, non saprei esattamente come impostarlo, lo possiamo fare come tema di ricerca, no? Come punto interrogativo, come tutti gli anni abbiamo fatto un punto interrogativo. Un anno ci eravamo creati il problema dell'immortalità, no? Lo scorso anno ci eravamo creati il problema di Shed, no? Potremmo pensare a qualcosa, comunque non adesso. Allora, ok, allora... diciamo la lezione di oggi è una lezione descrittiva su vostri compagni, piccoli compagni di strada che possono essere però molto, molto rilevanti. Allora, ok. Allora, come sapete, nel giorno della presentazione dei siti, che è il 18? Il 18, una componente importante è che voi leggiate un libro, dammi passami gentilmente, un libro della collana IT Revolution in architettura, cioè un libro di questa collana qua, d'accordo? Allora, come facciamo? Questi libri sono tutti disponibili nella biblioteca, nelle varie biblioteche dei dipartimenti, eccetera, e molti di loro sono anche disponibili in Amazon, ok? E quindi noi possiamo, adesso scorriamo questi libri, che sono 38, li scorriamo perché voi vi rendiate conto di quale è l'argomento che vi può interessare di più e che vi può, sovrapporre di più con i vostri interessi. Indicatene sempre due o tre, perché non è detto che quel libro lì lo possiate avere. Quindi invece di fare la decima lezione, oggi facciamo la undicesima lezione, invertiamo, perché è meglio che voi guadagnate tempo, mentre l'altra è più, una lezione sì, ma non sono in una logica sequenza. Quindi questa è più importante per aiutarvi a fare questo. Questo non funziona internet, immagino. Ok, non ha perché il link dovrebbe funzionare. Credo che non funzioni, che non sono in rete. Potete vedere se il link funziona, voi se non funziona il link? Ok, allora questo è importante perché allora lo sistemiamo. Ecco qua, vediamo un attimo che succede. Secondo ciclo, undicesima lezione è questa. Vediamo che problema c'ha. Ok, index, ok, save, forse non l'ho messa, probabilmente non l'ho messa in rete, esatto, non c'è proprio, non l'ho caricata, mi sono scordato di caricarla, un attimo ci vuole, eccola qua, ok, allora sta caricando, ecco qua. Allora, la storia di questa collana, a qualcuno, dunque innanzitutto che cosa facciamo per il 18 novembre? Una cosa abbastanza semplice, ragioniamo al contrario, così sapete, voi dovete scrivere una recensione sostanzialmente, almeno di uno dei volumi della rivoluzione informatica a vostra scelta. Scegliete il volume per attinenza, prossimità con il tema di vostro specifico interesse. La recensione deve essere titolata, cioè ha un titolo tematico, gli date un titolo, poi deve essere riportati i dati completi del volume, autore, casa editrice, collana, numero di pagine, deve essere massimo di 3600 caratteri, minimo di 2400 caratteri, sempre spazi inclusi. È abbastanza capire queste dimensioni, perché sono le dimensioni che in Italia noi andiamo a caratteri, no? Quindi se qualcuno vi chiede un articolo, ve lo chiede a caratteri in Italia. Una volta si lavorava a cartelle, quando c'era la macchina da scrivere, 3600 caratteri equivale a circa a due cartelle circa, d'accordo? Quindi è un articoletto, non è un saggio, non è neanche un articolo vero e proprio, è un breve scritto. E deve contenere minimo 5 e massimo 10 immagini. Questo è una cosa utile e importante, perché siccome possiamo fotografare e scannerizzare subito, è bene che ci siano un poco di immagini per renderlo vivace. Allora, che cos'è una recensione? Ci sono generi letterari diversi, no? Generi di scrittura diversa. Se io vi chiedo un saggio, vuol dire che vi chiedo uno scritto almeno di 12.000 caratteri o di più, 12.000, 18.000 circa, che contiene riflessioni, citazioni bibliografiche, indicazioni, cioè è un testo più ponderoso. Se io vi chiedo un articolo, come potrebbe essere un articolo tipo questo qua, Io e Internet, non ha la struttura di un saggio, ha una struttura di un articolo e quindi ha una modalità anche di scrittura più, più diretta, no? Quasi più colloquiale, diverso, no? Se voi leggete Informazione materia prima dell'architettura, è chiaro che è sostanzialmente un saggio, no? Per dove è stato pubblicato e per il tipo di tematica che affronta e per il tipo di modo di affrontare una tematica. Se leggete Io e Internet, leggete un articolo. La recensione è un genere letterario ancora diverso, cioè equivale, diciamo, anche come quando voi avete fatto il liceo, a qualcosa di intermedio tra un, come potrei dire, tra una scrittura in prosa e un tema, una cosa in mezzo. In che senso? Il corpus della recensione è l'intelligente riassunto, è un intelligente riassunto che voi fate del libro in questione. Se io ti dico fammi una recensione, l'80% circa è un io qua scrivo, la recensione è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo, quindi un'argomentata sintesi del volume in oggetto che occupa circa il 70%, no? Quindi, naturalmente se uno è cretino non lo sa fare, no? Se uno ha aderenza elementare non lo sa fare. Se uno è uno studente universitario ha armi sufficienti per fare una sintesi, in particolare se in qualche maniera fa questo corso in cui comincia ad avere un orientamento, è giusto? È ovvio. Poi, quindi circa il 70% è questo, circa il 20% è di tipo valutativo e qua non vi dovete tirare indietro. Perché se io vi chiedo, se chiedo a Jessica di Cursi una recensione, io voglio sapere di che si tratta e di che cosa è il libro, ma poi, io la leggo, ma poi voglio sapere lei come la pensa. Se è Jessica di Cursi o Bertrand Russell, per dire, è la stessa cosa. Cioè nell'attimo in cui io sono nell'attimo della recensione e che tu pubblichi questa cosa, la pubblichi sul New York Times, la pubblichi sul tuo sito, è uguale. Io mi aspetto che tu dica questo libro sia pubblicato dal professore, sta dentro, ma deluso così profondamente, o il contrario, mi è interessato in questo e quello, perché come leggere la recensione di un cinema, di un film, è lo stesso concetto, no? Io voglio sapere il tuo giudizio, d'accordo? Dopodiché, e questa è la parte più sottile che si può fare, è possibile lasciarti un margine di tipo il 10% in cui tu un pochettino vuoi dire la tua, no? Ma non può essere l'80% perché non è un saggio né un articolo, però se uno lo sa mettere, no? Un ragionamento su cui vuole spingere questo argomento in una direzione o nell'altra, ne intravede alcune implicazioni di un tipo o in l'altro, lo fa, d'accordo? Il problema è i pesi. Il problema sono i pesi, no? Perché se arriva un giornale e ti chiede la recensione, ti dice 3600 caratteri e tu hai il 90% dei sogni valutativi tuoi, dice no, tu non hai mai fatto una recensione, che hai mai fatto? Giusto? D'accordo. Allora, il di cos'è? Va bene, queste non sono altro che il riassunto delle cose che già sapete, che già sono state indicate, non c'è nient'altro, io le ho soltanto rimesse un'altra volta. Diciamo, questa riguarda soltanto la questione della recensione. Ci sono, l'ho linkato, l'ho fatto bene, l'ho linkato. Dunque, questa è una cosa che può riguardare a voi per curiosità, diciamo, è una sorta di curiosità però anche legittimata. La storia di questa collana, che appunto è arrivata a 38 volumi, è una storia molto bella, è una storia di tutte cose positive in qualche maniera, no? Di tutta una serie di relazioni positive e costruttive. Queste relazioni positive e costruttive fanno parte di una lunga catena di eventi, di cui uno, diciamo, fondamentale, è che la collana è nata inizialmente all'interno di una collana più grande, che era l'Universale di Architettura di Zevi, ed è nato come progetto in qualche maniera condiviso, possiamo dire, tra me e Zevi, con tutta una serie di questioni interessanti. Poi la collana è diventata internazionale, eccetera, eccetera. Zevi è morto nel 2000, è morto 20 anni fa, quindi la collana sostanzialmente ha continuato per moltissimi anni. Quindi se volete sapere che vi interessa questo aspetto, io qua vi ho messo il link all'articolo. Anche questo non funziona. Perché non funziona? È un link sbagliato, e il link giusto, te lo segni che poi lo aggiusto, sennò perdiamo troppo tempo. Il link giusto di questo articolo è alla home page del mio sito. Comunque adesso cerchiamo di ricordarci e di aggiustarlo, pensavo che funzionasse, e invece non lo fa per qualche ragione. Qui c'è anche una pagina molto importante, perché sono l'insieme delle prefazioni che io ho scritto a una quota parte numerosa dei volumi della collana. Allora, arrivando a questo punto, noi scorriamoli tutti dall'inizio alla fine, in maniera che potete avere una idea dei volumi. Vai alla home page della collana, da qua ci si va. Ok, questa home page della collana, la collana è nata alla fine del 96, l'ideazione alla fine del 96, il 97 è stato un anno di gestione dei primi autori, eccetera, i primi volumi sono usciti nel marzo del 98, quindi già 21 anni. Da questo link, ve lo rifaccio così, che il link fondamentale è questo, ci sono le edizioni nelle varie lingue, in italiano, in inglese, in cinese. Non credo che nessuno sia interessato alla versione cinese tra noi. Qualcuno vuole guardare l'inglese, può guardare la versione inglese, in particolare se non trova il libro in italiano, ma noi adesso li scorriamo attraverso la versione in italiano, e le scorriamo all'indietro, dall'ultimo redatto al primo. Questo è un po' implicito, perché è chiaro che sono volumi più vicini all'attualità. Allora, finisce all'una la lezione, no? Ok. Allora, mi devo un poco regolare perché... mi preme andare nel merito, dato che la struttura, la storia della collana e tutto la potete desumere dall'articolo che vi ho messo, e vale questo aspetto fondamentale. È una storia positiva, è una storia in cui io dico win-win, un po' in cui tutti i protagonisti in qualche maniera hanno acquisito una maggiore ricchezza intellettuale, una maggiore consapevolezza, un po' tutte le persone coinvolte. Siccome non è così facile che questo avvenga, è un po' un piccolo miracolo. È un piccolo miracolo in cui gli ingredienti fondamentali sono il fatto che io ho insegnato in America e ho partecipato a metà degli anni 80, ai primi anni 90, a tutta la cultura emergente dei computer, sia in America sia anche in Europa. Da una parte, dall'altra parte la componente importante è che io scrivevo per la collana di Zevi, ho scritto dei libri di successo, l'Eisman e il Gehry. La terza componente è che Bruno Zevi aveva forte questa idea dei tascabili come strumento per incidere, no, nella cultura e nel dibattito, non libri paludati e costosi, eccetera, ma dei tascabili che potessero in qualche maniera incidere. E quindi in una certa fase Io ho ideato che un campo che non era coperto dalla collana ma che poteva essere di grande interesse era proprio questo dell'emergente settore dell'impatto dell'informatica nell'architettura, con un'idea molto forte che i libri non erano dei libri manuali, dei libri istruttivi in qualche maniera, ma erano dei libri di cultura, quindi erano dei libri orientativi che potevano indirizzare il pensiero degli architetti verso questo settore così importante e così emergente. Quindi il titolo La rivoluzione informatica è un titolo chiave, no? È un titolo assolutamente chiave. Noi abbiamo fatto le lezioni sulla terza ondata, siamo in grado di capire perché la parola La rivoluzione informatica come titolo della collana è un titolo importante, significativo. Allora, partendo al contrario, l'ultimo libro redatto è questo su François Roche, Eresie macchiniche, architetture di lenti, di newterritors.com. Autore di questo libro è Antonino Di Raimo, è una persona che ha seguito tutto il tragitto formativo con me, è stato studente, è stato partecipante al vostro stesso corso, è stato laureando, è stato dottorando, è stato assistente per 3 anni, dopodiché si è spostato all'Università Polis, dove ha insegnato per 5 anni e adesso è docente all'Università inglese che si chiama Portsmouth. Abbiamo ideato di scrivere un libro su uno dei personaggi più interessanti e più ostici allo stesso tempo del dibattito architettonico sui rapporti tra informatica e architettura, che è proprio François Roche, un personaggio di estrema interesse e genialità, ma anche ostico, nel senso che a ogni angolo si rischia di far naufragare il progetto, ma diciamo fortunatamente è stato tutto impostato in maniera molto, molto buona e molto lineare fin dall'inizio nei nostri rapporti reciproci, e quindi il libro è arrivato a buon fine e soprattutto il libro fa un lavoro utilissimo per il lettore, perché effettivamente decodifica l'opera di François Roche. Fondamentale per noi è che l'architetto non ci metta le mani in questi libri, che sono dei libri autoriali, cioè sono dei saggi di autori su altri autori, quindi c'è un'indipendenza di giudizio critico sulla scelta, sull'interpretazione, su qualunque cosa, e questo è fondamentale, e quindi è un ritratto molto accurato e interessante, e soprattutto è una decodifica del lavoro di François Roche, perché se voi andate nel sito di François Roche scoprirete che c'è tutto, ma in una maniera molto difficile da appunto decodificare. Quindi questo fa questo lavoro, secondo me in maniera molto brillante, ha una mia lunga prefazione che inquadra un po' la situazione delle ricerche sul computer quando si intrecciano in qualche maniera con un paradigma biologico, con un paradigma del vivente, diciamo così. Quindi l'architettura tende a rassomigliare sempre più a degli aspetti del vivente, quindi ancora oltre, diciamo, questo. Poi alla fine c'è un saggio di 5-6 pagine di François Roche che voleva, ha avuto il piacere di avere e ha avuto. Questi libri, io ho creato una pagina Amazon che è questa, in cui ci sono in Amazon i libri, questo c'è per esempio, vedo che c'è, per facilitare le ricerche, ripeto, molti sono, quasi tutti sono nelle biblioteche, poi vedete voi come prendere le mani. Questo è un libro diverso, quindi con François Roche siamo in un settore di avanguardia spinta, diciamo così, di ricerca spinta, quasi al top, diciamo, della ricerca su questo campo. In Plasma Works siamo nel caso di un studio che non a caso si chiama dalle geometrie topologiche al landscape urbanism, è uno studio molto attento in fondo a tematiche che affrontiamo anche nel laboratorio di sintesi, in qualche maniera come ibridare l'architettura con il suolo, e come una nuova generazione di architettura molto vicina all'informatica possa essere importante da questo punto di vista. Loro sono tre membri, un membro opera in Alto Adige, quindi fa anche case, costruzioni eccetera, gli altri due membri hanno operato in Cina, e questa è un'opera cinese in particolare, e anche in altre parti del mondo, con architettura di grande dimensione. Io lo so, caro Andrea, di chiederti di fare una sorta di blasfemia, ma ho bisogno della bottiglietta d'acqua. No, la blasfemia lo so benissimo, sì, però non posso proprio parlare, già mi sono asciugato completamente. Se mi chiudi la luce anche, tanto ci vediamo. Ok, e quindi questo è Plasma Works. Mi accendo la lampadinella mia. Andiamo a vedere quest'altro libro. Questo libro è di Cesare Grippa. Si chiama Progettazione parametrica per architetture sostenibili. Il libro di Grippa è un libro abbastanza didattico, che vi spiega abbastanza bene quello che sta succedendo appunto in questo tipo di architettura che comincia a prendere tecniche, materiali, comportamenti dal mondo del vivente, trasferendoli nel mondo dell'architettura. Ha un'impostazione di tipo manualistico, non manualistico nel senso che è un manuale che vi spiega esattamente come fare, però è abbastanza didattico, diciamo, copre il campo in una maniera abbastanza didattica e lineare. E quindi Smart Creatures. Il libro Van Berkel Digitale è un altro libro, è il primo che incontriamo di questa, no, non è il primo, perché anche Plasma Studio. Ci sono la collana è costruita, come dire, da sotto categorie, in una certa maniera. Una categoria è quella dei saggi su architetti rilevanti. Quindi noi abbiamo incontrato François Roche, abbiamo incontrato Plasma Studio, adesso incontriamo Van Berkel, mentre altre categorie, come se vedremo, come è un libro come Smart Creatures, che invece è un libro sulla problematica. Ci sono almeno tre categorie di libri, diciamo, all'interno della stessa collana. Van Berkel Digitale è un libro che esamina il lavoro di Van Berkel di UN Studio, che è, a mio avviso, tra gli architetti più rilevanti nella comprensione dell'impatto dell'information technology nel processo di progettazione e la progettazione. Van Berkel già negli anni 90 è stato interessato ad argomenti quale il diagramma, per esempio, ma negli anni successivi ha trasformato tutto questo all'interno di un ambiente molto solido dal punto di vista dello sviluppo del progetto. E quindi il libro lo analizza in maniera molto precisa. E Andrea Sollazzo è un'altra persona che ha una lunga storia con me, ci sono soltanto pochi che sono stati miei studenti, soltanto negli ultimi volumi. Andrea Sollazzo è uno di questi, ha fatto il laboratorio con me nel 98, una cosa del genere. Poi si è trasferito a Rotterdam, e non so bene se sia partito da lui o da me, non importa, comunque dopo diversi anni di lavoro è riuscito a fare questo libro, che è un libro molto solido, vi spiega molto bene quello che dice, diagramma, processi, modelli di UN Studio, e quindi vi dà questo quadro. Il libro numero 35, avete capito perché ci avevo preso l'acqua? Il libro numero 35 si chiama La forma come memoria, è una teoria geometrica dell'architettura. Questo è un libro che si può cambiare la vita o meno, a secondo di se ti interessa o meno l'argomento. Lui è un matematico, ma anche con interessi forti nella computer science e con interessi forti anche nel campo dell'arte. In questo libro è la versione condensata di questa sua teoria, che è una teoria molto interessante che spiega nel libro. La sostanza della teoria, appunto, è la forma come memoria. Lui non vede la forma come nella sua, consistenza fisica e materica, o geometrica, fisica e materica, ma la vede come esito di un processo, e vede la forma come un condensato di memoria, come se la forma raccontasse i processi per cui è arrivato a quel punto. Questo è un cambiamento molto interessante, che si applica in una maniera estesa di casi, che vanno ovviamente dai nostri alla medicina, a molti altri campi, e lui sviluppa proprio questo formalismo. Per farmi capire che il libro valeva la pena di farlo, quando è venuto a trovarmi ormai molti anni fa, mi ha fatto questo esempio, ha preso un foglio di carta, questo è il nostro programma di corso, lo possiamo fare, e mi dice: tu vedi, sei abituato a vedere questo oggetto e descrivere questo oggetto come un insieme di mesh o come qualunque altra cosa, invece adesso, invece di vedere questo oggetto appunto in quanto tale, pensalo come il risultato di un'azione, no? Il risultato di un'azione, in questo caso del mio accartocciare la carta. Allora, in questo caso, questo non è più un oggetto, ma è un condensato di memoria, no? È un condensato di questa operazione. Questa è la base di questo ragionamento che lui sviluppa nel libro. Ecco perché, come vi dicevo, questo è un libro che può influenzarvi fortemente, oppure lasciarvi del tutto indifferenti, dipende se vi sintonizzate o meno, vi interessa o meno. Questo è un libro che si chiama Cyberstone, innovazioni digitali sulla pietra, autori Pongras e Perbellini, che hanno scritto un altro libro che poi vedremo nella collana. Il tema del libro è come le tecnologie digitali, le macchine a controllo numerico, i robot, eccetera, applicati al mondo della pietra, possono determinare un mondo di ricerca plastica ed estetica del tutto nuovo, è molto bello e molto eccitante. Loro in quella fase vivevano a Verona. Verona è uno dei luoghi fondamentali in Italia per il marmo, per la cultura del marmo, si tiene ogni anno un'importantissima fiera, e quindi loro sperimentavano queste cose, avevano curato un anno della fiera, eccetera. E quindi il libro è così, cioè l'idea è che, diciamo, queste nuove tecnologie non è che mi serve a fare il capitello con il robot, no? O farmi la cappella mortuaria invece che scolpire a mano con il robot, scusate una cosa, però mi viene in mente, ma si tratta di capire che tipo di sviluppo in un'estetica contemporanea che sia compatibile con il materiale, allo stesso tempo con questo tipo di tecnologia, anche con questo tipo di ricerca, se vogliamo dire, formale ed estetica, no? In qualche maniera congrua a questo ragionamento. Questo è un libro di Stefano Converso, che proprio ieri ho incontrato. Stefano è un giovane docente, giovane, mica tanto giovane, un docente quarantenne alla terza università di Roma, ed è una delle persone che è sempre ha spinto in quella università, che è un'università abbastanza anche, come dire, per certi versi molto legata a degli aspetti classici di fare architettura, molto buoni ma molto classici. E lui ha fatto un percorso di ricerca, di dottorato in quella università, eccetera, lavorando molto sui processi progettuali, anche sui processi progettuali che hanno a che vedere con il calcolo, eccetera, e in questo processo ha individuato il gruppo di architetti americani Shop, che è un gruppo di 3 o 4 architetti che fanno effettivamente questo, il lavoro nel campo della progettazione, utilizzando molto il digitale in vari modi, anche per esempio nei rapporti con il cliente, nell'elaborazione di variabili, eccetera, eccetera. Shop Wars, il libro è di poco di anni fa, 3 o 4, non ricordo esattamente. Nel frattempo il gruppo Shop è, come accade in America, cioè che tu li lasci, diciamo, promettenti e li ritrovi, dopo ti giri un attimo, e hanno fatto grattacieli, hanno fatto opere, un gruppo molto affermato, diventato nel frattempo molto affermato, se voi andate a vedere il sito, in questa fase erano, diciamo, veramente degli emergenti. Qui abbiamo uno dei maestri massimi per quanto riguarda il mondo, per quanto riguarda una comprensione profonda di come la rivoluzione informatica possa influenzare un modo, un tipo di architettura, una famiglia di architettura diversa, un ragionamento diverso sull'architettura. L'architettura veramente, attraverso il lavoro di Toyo Ito, espande i suoi confini, diventa qualcosa di diverso da come prima si era pensata, da tanti punti di vista, conservandone però una fortissima poeticità, fortissimi valori espressivi, diciamo, mantenendo intatta tutto il suo fascino e tutta la sua ricchezza. Quindi siamo di fronte a uno dei maestri più importanti di questa fase. Non a caso su Toyo Ito, su Van Berkel e in poca parte di Roche si parla anche nell'ultimo capitolo di Architettura e Modernità, ma ovviamente lì se ne parla innanzitutto perché è un libro di carattere storiografico e quindi non hai tempo, certo, non hai spazio per svolgere un discorso che si fa in un libro intero, per prima ragione. Comunque è importante la presenza, perché chiaramente essere o non essere in quel registro cambia le cose. Il libro è scritto da Patrizia Mello, che è un'architetta, una docente a Firenze, da sempre molto sensibile anche ai temi dell'avanguardia. Lei aveva un rapporto anche stretto con Toyo Ito, è nato questo libro molto ben curato. Era un libro però che parte sostanzialmente dalla mediateca di Sendai, e invece Toyo Ito ha fatto lavoro molto importante nei rapporti tra informatica e architettura fin dagli anni Ottanta. Quindi in questo caso io faccio funzionare la prefazione un poco per colmare o per risettare il lettore anche su questa parte, perché lui è stato, diciamo, un antesignano, no? Fin da giovane aveva colto la centralità di questa presenza dell'informatica come elemento catalizzante di una nuova fase dell'architettura. Questo è il primo libro di un'altra struttura ancora che noi vediamo, è il libro di Carl Sostelluis che si chiama I percorsi, in cui verso un'architettura emotiva. Carl Sostelluis è uno dei, è un amico, come molti di questi peraltro, è un architetto che ha sempre lavorato, riuscendo a realizzare anche parecchi, abbastanza, un buon numero di edifici, sul concetto di interattività. Lui è emerso nello scenario internazionale proprio realizzando il padiglione dell'acqua salata in una mostra che si è tenuta in Olanda negli anni, nella seconda parte degli anni 90, ed era un tipo di architettura interattiva molto pionieristica. Lui ha sempre lavorato su questo concetto e il libro è un libro che organizza il suo lavoro, il suo pensiero su questa tematica. È un libro anche che esiste in versione inglese, la versione italiana è venuta dopo diversi anni e quindi è stato molto aggiornato e anche in parte riscritto rispetto all'inglese per la versione italiana. Siamo arrivati al 30. Ok. Andiamo, 8 a mezz'ora, ogni mezz'ora 8 ne faccio. Allora, ognuno di questi libri naturalmente per me ha tutta una storia, no? Ogni libro ha una storia di come è nato, ha una storia di quando è nato, ha una storia di come abbiamo sviluppato la relazione con gli autori, eccetera, eccetera, quando è, quindi ve ne potrei parlare altro che questi 30 secondi, un minuto di cui vi parlo. Il libro di Penezić e Rogina, loro sono due architetti croati che hanno operato fin dagli anni 80, fin dagli anni 83-84, erano i più brillanti giovani architetti croati, hanno subito realizzato un enorme complesso sportivo e piscina già negli anni di Tito. Ma è bello questi giovani che vivono, come dire, oltre cortina, quello che loro recepiscono, quello che tentano di recepire della musica, della cultura, al di là della cortina. Ma questo dura, tutto questo mondo pop, come arriva a loro, eccetera. Negli anni 90, come sapete, la Croazia raggiunge l'indipendenza, il sistema comunista esplode e loro cominciano abbastanza presto a mettere il paradigma digitale al centro dei loro interessi. Siccome loro sono molto ricettivi, a un certo punto, nei primi anni della collana, mi mandarono una cosa che mi rimase storica per me, mandarono la recensione di uno di questi libri in Playboy Croazia, che io da qualche parte a studio ho, perché uno di loro scriveva su Playboy Croazia e quindi ho la recensione di uno dei libri su Playboy Croazia, scritto ovviamente in croato. E si è sviluppata progressivamente un'amicizia, io ho dei rapporti amicali con loro, all'interno di questi lavori, di questi rapporti amicali è nato il rapporto con Nicole Whiteley, che era un grande storico della modernità inglese, ha scritto dei libri importanti su Baham, per esempio, e anche altri, ed era amico anche loro, e quindi abbiamo deciso insieme che era possibile fare un libro su Penezić e Rogina che facesse capire, infatti il libro si chiama La digitalizzazione della realtà, fare capire come questo paradigma digitale entra nel lavoro di uno studio che costruisce, che realizza, che fa installazioni, uno studio che è stato comunque 4 volte alla Biennale, in alcuni casi anche in maniera importante, quindi anzi in tutti i casi in maniera importante, e quindi parliamo comunque di uno studio di grande interesse e qualità. E il libro è sostanzialmente una monografia mirata al loro lavoro. Stanze Ribelli, può essere che rileggere Stanze Ribelli sia utile a me per risolvere il mio problema del web 4, non è detto. E loro sono due architetti americani che lavorano in Spagna, che mi avevano proposto loro questo tema, quello dello spazio hacker, cioè come il concetto di hacker, quindi di forzatura, no? Della situazione esistente, può essere che rileggere questo libro mi dia la mano, adesso che ci penso, che implicazioni poteva avere per l'architettura questo concetto. Il libro io l'ho sentito sempre come un libro a metà, non mi sono completamente mai sintonizzato con questo libro, infatti non ha una prefazione, ma ho notato negli anni che molti studenti in realtà invece piace e l'hanno trovato utile, li ha ispirati in varie maniere. Tu annuisci perché l'avevi letto? Sì. Era uno di quelli che avevi letto e quindi tu potevi dire che un pochettino ti aveva piaciuto abbastanza. Cambiano anche le cose, eccetera. Quindi
poi anche il contesto, loro parlano molto dell'Accademia Americana,
sì,
di come questo
sì.
Immaginario hacker, sì, per esempio fanno degli esempi dell'MIT, oppure mi era piaciuto perché raccontava un mondo agli albori soprattutto, però era interessante.
Sì, ti era stato utile, perché poi qua il problema qual è? Ma voi, diciamo, come dire, la cosa più difficile da far capire a quello che noi facciamo, cioè o meglio, noi lo diamo per scontato, no Gaetano, però non lo è tanto, è che noi crediamo che alla didattica a questo livello sia anche un progetto di ricerca, no? E poi questo è il problema. Per cui per voi è abbastanza facile sintonizzarvi, no? Perché siete in questo corso e già, diciamo, le rotelle vanno in questa direzione. Ci rendiamo conto che nel laboratorio, che in realtà funziona uguale, perché per noi anche il laboratorio, il progetto non è un progetto didattico, istruttivo, che ci vorrebbe anche molto poco a fare, ma è innestare alcuni ragionamenti di ricerca. E quindi tutte queste cose servono a questa cosa, in maniera che voi vi creiate la vostra piccola rete di interessi, a poco su questa piccola rete di interessi poi emerga un prodotto che in qualche maniera la possa rappresentare. Vabbè. Questo libro si chiama Arie Italiane, è un libro in cui c'eravamo posti, gli autori sono Marotta e Ruotolo, ma in realtà è tutto il gruppo Nitro del Tempo, con buona parte del gruppo Nitro del Tempo, che aveva, diciamo, contribuito con vari articoli o vari, diciamo, aiuti a questo libro. Il libro era un libro che tentava di dire, ok, nella scena italiana che cosa succede? Nella scena italiana cosa si sta muovendo all'interno di questo paradigma? Chi sono le personalità più attive, più, diciamo, engagé? In questo settore. Il libro è un libro pre-crisi, cioè è uno di quei libri fatti prima del 2008, quando un po' tutto il clima, come dire, è diventato molto più tetro in realtà, progressivamente, no? Il clima, diciamo, italiano, meno propulsivo di quanto. Pensate che negli anni 2000 comunque c'era stata una biennale che era quella di Fuxas, molto sbilanciata su queste tematiche, e c'era la collana era in tante lingue, c'era proprio una generazione che si muoveva in maniera più attiva in fondo su queste tematiche, mi sembra che poi ci sia stata un po' un rappello all'ordine. Questo è un libro di cui sono molto felice e molto orgoglioso. È un libro dedicato a Takis Zenetos, che è un architetto bravissimo, che aveva intuito la forza dell'informatica già a metà degli anni 50, cosa che non è così, così peregrina come uno pensa, perché nel dibattito delle avanguardie questo già si cominciava a sentire questa cosa. Vi ricordate che abbiamo nominato anche Moretti, no? Che faceva architettura parametrica degli anni 50. Quindi nelle punte più avanzate c'era tutto il ragionamento sulla cibernetica, per esempio, no? Che voleva dire questo, no? E quindi comunque lui è una persona che coglie con una certa chiarezza questo e scrive una sorta di libro parallelo che si chiama Electronic Urbanism, una sorta di grande diario progetto che lo accompagna in tutta la sua diciamo vicenda. La cosa particolare di Takis Zenekos è che è anche un bravissimo architetto e che ha costruito anche molto. In copertina c'è questo fantastico teatro, siamo in Grecia, immaginate, che lo fa dentro una cava abbandonata in Grecia, che ha per sfondo la città, che è una cosa dell'altro mondo come bellezza e intensità, anche proprio per come lui lo realizza. Quindi Takis Zenekos è un personaggio fantastico, morto suicida negli anni della dittatura, e che io ho scoperto per una strana vicenda, perché una studentessa mia che era greca, mia studentessa di origine greca, una volta mi portò un poco di fotocopie dicendogli: professore, ma lei questo qua lo deve in qualche maniera conoscere, deve... E allora io, pezzo dopo pezzo, riuscimmo a rintracciare un professore, anche lui morto, ahimè, che si chiama Dimitris Papalizopoulos, che stava restaurando un'opera importante, una scuola molto interessante che aveva fatto sempre Takis Zenekos, sempre incorporando il principio, molte idee dell'informatica. Insomma, poco a poco Dimitris conosceva bene la collana, anche lui era una sorta di propugnatore dell'informatica in Grecia, e quindi nacque a poco questo libro. È un libro che ha una strana vicenda, perché il libro era scritto in greco, poi era stato tradotto in inglese dai greci, poi dalla casa editrice l'inglese era stato tradotto in italiano. Sul mio tavolo mi è arrivata una cosa che sembrava il racconto del ranocchio saltatore di Mark Twain, che non so se nessuno ha mai letto, era proprio questo racconto esilarante ancora rido di questa storia del ranocchio saltatore tradotto in tre lingue, no? Come tutta una serie di equivoci assolutamente esilaranti in questo giro linguistico, no? Per cui alla fine ritorna una sorta di inglese tutto assurdo. Vabbè, insomma, in poche parole, a me mi arriva questa traduzione e io tenevo al libro moltissimo, per cui praticamente lavorai 20 giorni, 25 giorni a rifare un italiano decente, e quindi praticamente, diciamo, è come se la scrittura, una riscrittura, l'abbia proprio dovuta fare io. Poi il libro doveva essere tradotto in inglese, non è mai stato, ma Takis Zenekos è una grande scoperta, in realtà, è un libro che anche un autore che questo libro ha aiutato tantissimo anche in Grecia a riconoscere, perché era stato un autore censurato in realtà, no? Per questa morte e per queste altre cose, era stato censurato nella fase dei colonnelli e poi mai in realtà ricompreso. E quindi di Takis Zenekos non parla nessun libro di storia dell'architettura, nessun registro di storia dell'architettura. Se voi dovete vedere un libro in cui si parla di questo grande architetto, è ovviamente Architettura e Modernità, perché ha una statura enorme. E quindi è una bella storia questa, anche se un po' triste per tante altre ragioni. Questo è un libro di due artisti amici che si chiamano Alessandro Ladaga e Silvia Mantega, e il loro gruppo si chiama Elastic, è un gruppo che ha fatto tanto lavoro nella videoarte. Abbiamo elaborato insieme l'idea di fare questo libro e, con questa idea, che è una struttura che troviamo in altri casi, cioè non doveva essere un libro autobiografico, non doveva essere un libro che loro descrivevano il loro lavoro, ma dovevano descrivere il campo, no? Di che cos'è la videoarte contestuale in particolare, e tracciare un po' una storia anche di questo, e naturalmente all'interno di questo poter inserire in maniera esemplificativa anche il loro lavoro. Quindi attraverso questa struttura si riescono a portare a casa questi libri, no? Quindi ci sono circa il 35% di immagini o di commenti dedicati in maniera autobiografica al loro lavoro, ma il libro è un libro su una problematica, non è un libro, diciamo, autobiografico. Questo è un libro che ha avuto una grande influenza diversi di noi, ma diciamo di persone che hanno fatto il dottorato come Valerio Perna e altri, Alberto Iacovoni è un architetto della generazione romana, ormai diciamo cinquantenne anche lui, che mi interessava perché aveva fatto una grande mostra sul gioco a Passo delle Esposizioni. Praticamente la prima mostra sul gioco che si era fatta. Allora, lui era anche architetto, opera con questo gruppo che si chiama M0, e mi incuriosiva molto fare un libro che facesse comprendere come il gioco è limitrofo a molti ragionamenti sull'architettura, per tanti livelli. Quindi non ci avevo mai pensato, ma diciamo 15 anni prima di The Game di Baricco, no? Perché voglio entrare in competizione con Baricco, che diciamo è ben altra popolarità, però noi abbiamo fatto Game Zone proprio perché questa idea del gioco, un rapporto in particolare all'informatica da una parte e all'architettura dall'altra, era, diciamo, significativo. Questo libro è stato uno dei primi che si è occupato di questa cosa, poi sono usciti ponderosi lavori, c'è molto ormai su questo, abbastanza, anche tesi dottorati, tra cui quella di Perna, fatta nel nostro dottorato con me. Comunque questo, in realtà io lo volevo spingere molto verso l'informatica, cosa che lui fa un po' nella parte finale, ma lui gli interessa molto questo concetto di playscape, che è più trasversale, diciamo, il concetto di playscape si applica anche all'architettura tout court, ma può essere comunque una lettura molto, molto interessante e molto importante. Questo è il libro dedicato a Diller e Scofidio da parte di Antonello Marotta. Antonello Marotta è uno degli autori più prolifici sia in questa collana sia nell'altra, gli architetti che adesso non ci interessa in questo contesto, possiamo occuparci di tutto. Diller e Scofidio, di nuovo parliamo di un gruppo di architetti al centro della rivoluzione informatica in architettura, tra i grandi artisti e architetti che hanno compreso la centralità di questo aspetto e che hanno fatto opere molto, molto importanti, molto significative. L'altro anno abbiamo discusso molto e fatto anche un progetto interno su questa loro ultima opera che si chiama The Shed, a New York, che magari a tempo perso potete andare a vedere o anche attraverso il sito del corso dello scorso anno. E qui in copertina c'è Blur, che è un'opera particolarmente importante e significativa per tutta una serie di livelli. Il libro di Antonello Marotta è un libro molto interessante e preciso, attento, che copre anche la fase in cui Diller e Scofidio si occupano, sono sostanzialmente degli artisti architetti che fanno tutta una serie di installazioni d'arte, d'arte architettura, lavorando sul paradigma informatico ma con gli strumenti dell'installazione, quindi dell'arte concettuale, cioè le installazioni molto belle. Abbiamo visto, vi ricordate, quelle della camicia piegata, ne abbiamo parlato un momento la volta scorsa. Nell'altro corso abbiamo citato la High Line di New York, che è un'altra opera di Francesco Figlio. Quindi parliamo di degli architetti centrali per capire questa, diciamo, questa problematica. Anche loro ovviamente hanno un ruolo in architettura e modernità. Questi libri sono i libri dal 24 al 39, 15 libri, realizzati con la casa editrice Il Stampa, che ha preso, il testimone dalla precedente casa editrice con cui ne abbiamo fatti 23. Sì, abbiamo fatti 23, che era la casa editrice originaria in cui è nata la rivoluzione informatica in architettura. E si trattava appunto della testa immagine, la testa immagine curava l'intera Universale di Architettura, di cui questa era una sezione diretta da me e da Zevi. Questa era, diciamo, la struttura della collana. Se leggete l'articolo potete avere tanti dettagli di questa storia. Allora, questo è un libro che a me mi ha molto influenzato, non soltanto è un bel libro, ma proprio ha cominciato a spingere la mia riflessione, a cominciare da quello che ho scritto in prefazione e poi siamo andati sempre avanti. Il libro è di Michele Emmer insegnava matematica qua in facoltà, aveva un figlio architetto, ho scoperto poi in retroscena, e il figlio architetto gli parlava di quanto era importante sta collana, in poche parole. E quindi ha un po' forzato il padre a parlare con me di questa faccenda. E quindi abbiamo, questo l'ho capito dopo, e quindi abbiamo pensato insieme a questo lì, a questo titolo, che è Matland, dal mondo piatto alle ipersuperfici. Emmer ha una grande facilità divulgativa, può appartenere a quella famiglia di scienziati, diciamo così, che hanno una capacità divulgativa buona, e quindi questo è un libro interessante che fa capire l'evoluzione in qualche maniera del pensiero della matematica in rapporto anche all'evoluzione dei concetti spaziali. All'interno di questo io ho capito parecchie cose che hanno cominciato a influenzare molto, molto anche il mio approccio, e che saranno poi riprese in varie occasioni in questo corso, sostanzialmente all'idea della costruzione dello spazio come un concetto evolutivo e non assoluto, e anche che si spinge fino alle nuove idee di vedere lo spazio sostanzialmente come informazione, ma di questo poi parleremo poi in una lezione apposita. Comunque in nuce c'è già nella prefazione di questo libro. Qui nascono un'altra famiglia di libri, che sono libri che hanno una struttura regionale. Abbiamo visto Aree Italiane, che in realtà anche quello è un libro di carattere, diciamo, regionale, che ci occupavamo del settore italiano, che cosa si muoveva nel pensiero della rivoluzione informatica degli architetti italiani. In questo caso invece ci muoviamo sull'idea del bacino del Mediterraneo. Il libro si chiama Odissea Digitale, un viaggio nel Mediterraneo, e individua vari architetti. La cosa più interessante è la parte anche come dire, del Libano, delle parti nordafricane, oltre ovviamente gli spagnoli. Questa è un'immagine di Akhtar, un gruppo che era sostanza, aveva avuto ha questa idea di formare un gruppo pluridisciplinare, tant'è vero che Akhtar poi ha un settore di pubblicistica molto importante, settore di urbanistica, sostanzialmente fa una scuola di è un master a Barcellona, si è ramificato. Il gruppo Akhtar quindi è un gruppo molto interessante, e di questo è in copertina, ma è uno di quelli di cui si tratta. Ne parla il gruppo Jan Plus, che al tempo era formato da Luca Garofalo, da Stefania Manna e da Carmelo Baglivo. Adesso incredibilmente dopo molti anni hanno avuto una frazione. Questo libro è un libro scritto da Patrick Schumacher, che era già allora il principale collaboratore di Zadig. Questo ruolo già presente nei primi anni 2000, 2003, 2004, in cui è stato scritto questo libro, si è vieppiù affermato, ampliandosi lo studio di Hadid, e oggi sostanzialmente è parte principale dello studio di Hadid, che rimane il nome di Hadid, ma come sapete Hadid è morta ormai, non so, un paio d'anni almeno, no? 2 anni minimo, gli anni volano. E Patrick ha fatto questo libro mettendo in luce sostanzialmente un aspetto molto interessante, ed è quello che, come in realtà nel mondo di Hadid, alcune cose che si sono poi sviluppate e rafforzate attraverso l'arrivo del digitale in realtà erano già presenti nel suo mondo. Quindi Paesaggi in Movimento è abbastanza relativamente centrato come titolo. Il grande tema che attraverso il libro è proprio questa riflessione della guida verso un mondo molto più dinamico, che intesse relazioni molto più intricate e ricche tra architettura e suolo, in cui ridefinisce veramente un concetto di paesaggio, per cui noi possiamo parlare quasi di paesaggio hadidiano, no? a tutti gli effetti. Ed è abbastanza interessante da questo punto di vista. Questo è un libro di nuovo di un altro architetto che si chiama Induction Design, Makoto Sei Watanabe, un metodo per una progettazione induttiva. Makoto è un architetto fin dagli anni 90 è sempre stato molto interessato a questa idea di un'architettura parametrica scriptable, che in qualche maniera poteva essere approcciata attraverso degli script trasformativi, sia di origine parametriche, ma anche in varie maniere adattivi. E lui ha fatto anche architetture in questa situazione. Io l'ho conosciuto nella Biennale del 2000, la collana era una, per questi paesi, queste personalità lontane però vicine al tema, era uno dei pochi punti in cui queste cose si riflettevano nella versione inglese, e quindi anche Makoto era desideroso di scrivere un libro. E naturalmente non abbiamo potuto avere un feedback paragonabile a quello con altri autori. È nato questo libro che sostanzialmente descrive il suo metodo e i suoi esempi. Questo libro si chiama Territori della complessità, è stato scritto da una collega che si chiama Paola Gregori, forse qualcuno, no, ormai molti anni che non insegna più qui, si chiama Newscape. La mia idea era un libro che mostrasse come la nuova direzione attraverso l'informatica, sia nella sua capacità interattiva, sia nelle sue capacità conformative, portava un'idea appunto di paesaggio diverso. Da questo il titolo che io volevo era Newscape. Poi nel farsi del libro, il libro è diventato un libro più saggistico che copre diversi ambiti, ecco perché si chiama Territori della complessità. E il libro, esattamente come lo volevo fare, non è mai stato fatto. Comunque è un libro molto sicuramente interessante, che copre molto questi argomenti, e Paola ha anche un interesse per il pensiero filosofico, e quindi alcune pagine iniziali mettono dei picchetti interessanti su questo. Dopodiché il libro va avanti appunto descrivendo varie ricerche sotto questo ambito della complessità, e anche avendo un apparato grafico molto interessante. Siamo arrivati al numero 18, dietro le quinte, tecniche d'avanguardia nella progettazione contemporanea. Allora, questo libro è stato redatto da Francesco De Luca, che era mio assistente e dottorando del tempo, e Nardini, che era un giovane ricercatore anche qui più nell'ambito della tecnologia. Il libro nasce da questa idea di analizzare con un po' più di puntualità alcune tecniche sviluppate dagli architetti, alcune tecniche concesse dai software appunto di modificazione, di anamorfosi, di metamorfosi, di morphing, o anche tecniche più complesse di modificazioni rispetto per esempio a degli agenti esterni come i venti, il calore, eccetera, come queste tecniche che in realtà erano molto bagaglio dei software che ancora adesso esistono, no? Un po' nati in ambito, come si chiamano quei software di questa natura?
Visual scripting.
Sì, di visual scripting, oppure soprattutto quello che andava sulla maggiore di base di animazione, no? Che veniva molto usato. Meno, vabbè, adesso non importa. Comunque, software di rendering, ma di rendering avanzato, in cui si potevano usare tutte queste tecniche trasformative, avevano comunque influenzato una generazione di architetture che si erano realizzate, e quindi in qualche maniera loro illustrano questo rapporto tra questi software e queste architetture. Questo libro, Estetica del serialismo integrale, è un libro scritto da un musicista, o meglio, teorico della musica, che si chiama appunto Bandur. E lui è un forte teorico di questo formalismo, che si chiama il serialismo, addirittura il serialismo integrale. E in qualche maniera vuole dimostrare come questa sintassi derivata dal mondo musicale può avere delle forti componenti, o ha, secondo lui, delle forti componenti nel campo del design, nel campo ovviamente della progettazione. Quindi è un libro tutto centrato su questa tematica. Io ero entrato in contatto con questo autore perché aveva insegnato un corso che aveva molto entusiasmato gli studenti in questa università dove anch'io ero in quel periodo, per un periodo, per un semestre, che era a casa, e gli studenti erano molto entusiasti di questo. Io cominciai a vedere se si poteva fare un libro ed è nato appunto questo. Oh, questa è la carta di Zurigo, che era precedentemente al libro di Carocci che voi avete, Introduzione alla rivoluzione informatica e architettura, il libro che poteva essere considerato il libro più orientativo, chiamiamo così, più teorico e più orientativo dell'intera rivoluzione informatica, come la vedevamo noi. Si chiama appunto La Carta di Zurigo, il libro costruisce 9 parole chiavi che hanno un impatto nella rivoluzione informatica a partire da 3 conferenze. Una è la conferenza di Peter Eichmann, un'altra è la conferenza di Dekerkov e un'altra è la mia conferenza. Attraverso il libro contiene l'accurata riscrittura di queste conferenze che ciascuno di noi 3 aveva fatto su un buon sbobinaggio, estrapola per ciascuna conferenza delle parole chiave e quindi queste 9 parole chiave in qualche maniera sono 9 parole orientative di questo scenario della rivoluzione informatica. Il libro era scritto da Furio Barzon, che era venuto a questa conferenza di Zurigo che avevo organizzato nei primi anni della collana, in cui appunto tra le altre cose erano presenti tutti gli autori della collana e noi 3 abbiamo fatto una conferenza più lunga. Lui su questo materiale, una sorta di pioniere, aveva sbobinato, fatto e detto. Il materiale costituiva una parte della sua tesi di laurea. A me dopo un po' mi è venuto in mente che si poteva trasformare in questo libro dal titolo un po' pretenzioso, La Carta di Zurigo. Quando mi fisso con i titoli, è difficile farmi smuovere, no? Questa idea della Carta di Zurigo ovviamente è perché l'ambizione era di poter segnare qualcosa di significativo, paragonabile alla Carta di Atene o ad altri. Insomma, comunque il libro c'è e questo forse sarebbe stato più semplice e modesto chiamarlo altrimenti, comunque c'è. Un libro molto bello, in cui sempre la mia fissazione dei titoli, però fin dall'inizio io volevo questo titolo che si chiamava The Flying Dutchman in inglese, in italiano Gli Olandesi Volanti. Mi piaceva questo titolo troppo. The Flying Dutchman è una leggenda, no? È una storia olandese, ma io ero legato soprattutto perché era il nome di un tabacco, no? The Flying Dutchman, e quindi mi piaceva tantissimo questa cosa degli olandesi volanti. Volevo un libro che illustrasse la scena olandese, e la scena digitale olandese, in cui c'erano una serie già Osterhuis, Lars Feuerbroek, il giovane Van Berkel, Vesotto, come si chiamano? Vesotto?
Molti dicono Vesotto.
Ah, vabbè, comunque sti cavoli, un gruppo che è arrivato con grande vigore anche negli anni successivi, quindi c'era questa scena estremamente interessante, e ne parlai con Kari Jormakka, personaggio veramente interessante, di origine nordica, finlandese, che aveva studiato sia in America sia in Europa, e aveva a quel tempo, aveva avuto una cattedra a Weimar e successivamente era a Vienna, quando ha fatto questo libro era a Vienna, Lui aveva una vera cattedra di teoria dell'architettura, che esistono nei paesi, in alcuni paesi, cioè che non è né il progettista, perché io sostanzialmente io ho una cattedra di progettazione, la tiro verso la teoria, ma io sostanzialmente sono un progettista, insegno nel dottorato di teoria e progetto, ho diretto il dottorato di teoria e progetto, però diciamo la cattedra non è una cattedra di teoria, non c'è una cattedra di teoria da noi. Sino di progettazione o di storia, no? Sostanzialmente. Invece Cagli aveva proprio una cattedra di teoria dell'architettura e quindi con tutto quello che questo poteva comportare, sia dal punto di vista della sua scrittura, sia dal punto di vista di come funzionava l'istituto, quindi quello che produceva, eccetera. In poche parole, è una persona che aveva un grande spessore, ha scritto un libro molto bello, perché è un libro che viaggia su due binari. Da una parte fa quello che io volevo, e cioè descriveva lo scenario degli architetti olandesi. Dall'altra fa un ragionamento sul movimento, infatti lo chiama il movimento in architettura. I due livelli si intrecciano l'uno con l'altro in una maniera molto interessante e molto sapiente come scrittura e tra l'altro fa cadere un sacco di birilli lungo questo percorso, perché il concetto di movimento è molto interessante, arriva ovviamente fino all'interattività e tante altre cose, ma diciamo, per esempio, lui parla della casa del girasole, che è questa casa semovente realizzata negli anni 30 in Italia, per fare un esempio, e di altre opere meno note, pochissimo note al tempo del libro. Purtroppo Cani è morto improvvisamente, giovane, neanche sessantenne, come è morto il Valerio Travi. Valerio Travi seguiva con grandissima continuità e con grandissimo interesse la sezione Tecnologia di costruire, una rivista in cui io scrivevo molto anche, e a un certo punto mi venne il desiderio che lui facesse un libro sull'impatto delle tecnologie avanzate, che ovviamente nel campo digitale sono molto presenti. Ha fatto questo libro, rimane un sondaggio abbastanza interessante del campo. Naturalmente questo tipo di libri un po' sono datati, no? Perché ne sono passati 10 anni e più, quindi mentre il libro di teoria, diciamo, lì è, ci può essere un architetto, un libro di tecnologia, un pochettino uno dovrebbe continuare ad andare avanti, ti serve come base, no? Nel frattempo sono successe tante cose. Oh, questo è il libro Gary Digitale, è un libro molto amato soprattutto dai lettori americani, ne abbiamo parlato proprio di recente con un borsista all'Accademia. Il libro è scritto da Bruce Lindsay, è stato per molti anni preside di una prestigiosissima università americana, ma mio amico molto molto stretto ai tempi della, in cui insegnavamo a Carnegie Mellon, ma anche successivamente sempre rimasto, e a lui ho chiesto questo compito, che era un compito quasi impossibile, e cioè descrivere come lo studio Gary aveva abbracciato il mondo digitale. Sapete che questo abbraccio è stato un abbraccio fortissimo, decisivo, addirittura lo studio Gary ha fatto un branch, ha gemmato una cosa che si chiama Gary Technologies, che forniva anche servizi ad altri nel campo appunto dello sviluppo digitale del progetto, e questo noi oggi qua in Italia si comincia in questi anni a parlare di BIM, ma ovviamente qua siamo più di 20 anni in cui lo sviluppo del BIM è assolutamente decisivo per lo sviluppo di un certo tipo di architettura, tra l'altro, non di un'architettura ripetitiva e, diciamo, appiattente, è tutto il contrario. Il libro è un libro importante perché Bruce, noi abbiamo fatto quello che si doveva fare in questi casi, delle lettere di presentazione o altro, ma pensate, lo studio è stato 6 mesi a decidere se avrebbe voleva, accettava o meno questo libro. Perché? Perché è stato tanto tempo a decidere? Perché, essendo uno studio professionale, doveva valutare molto bene la serietà del progetto, primo, e secondo, il dare a avere dell'operazione, perché per fare un libro del genere lui doveva mettere a disposizione del personale dello studio che illustrasse punto per punto quello che si era fatto o non si era fatto, perché questo è un libro di prima mano, non è un libro che deriva da altre cose, deriva proprio da un rapporto stretto con lo studio veri che si è svolto. E il libro poi, appunto, il progetto è stato accettato, lo studio Gheri ha considerato il dare avere positivo delle operazioni, il libro è stato fatto, Bruce, che diciamo è un architetto operativo, è un docente più che uno scrittore, ha affrontato questo livello di scrittura con grande serietà e passione, quindi ne è nato un libro ancora oggi molto valido per capire come uno studio fa questa transizione, che cosa succede, quali sono i concetti fondamentali. Ok. 12. L'architettura dell'intelligenza. Questo è anche un libro che può appassionare. Tu l'hai letto questo? Questo è un libro che può molto appassionare, diciamo, il lettore. Derek de Kerckhoff è il continuatore di Marshall McLuhan. Marshall McLuhan è il grandissimo guru anni 60 e 70 delle famose formule di villaggio globale, eccetera. Diciamo, è il grande guru del pensiero informatico, come il pensiero informatico cambia le modalità, tante modalità della vita sociale. Ecco, forse ne vorrei guardare forse qualche idea. Chissà se Marshall McLuhan aveva previsto qualcosa del genere. Appunto, ripenso sempre all'articolo, alla terza puntata. Derek ha scritto per Feltrinelli, per Mondadori ed altri. Io l'avevo individuato come personalità interessante da avere un esterno, diciamo, no? alla collana, un non architetto. Lui ha accettato questa proposta e ha scritto un libro molto interessante che funziona in realtà per concetti chiave, per parole chiave. Ogni doppia pagina aperta ha una parola chiave, ha una citazione chiave, a uno sviluppo del tema e a un esempio, e quindi è come una costellazione di questi concetti, alcuni estremamente belli e interessanti. È un libro insomma significativo. E vabbè. Il libro numero 11 è il libro di Gianni Ranaulo. Gianni Ranaulo è un progettista, amico architetto, che in quella fase si muoveva tra la Francia e l'Italia e che spingeva moltissimo per un'architettura di tipo anche proiettivo. Aveva molto forte questa idea di come attraverso proiezioni gli edifici potevano acquisire un altro livello, attraverso questo sistema si potevano anche affrontare vari tipi di criticità. Il libro spiega questa teoria, la illustra con esempi derivati in particolare dal suo lavoro. Il mondo, diciamo, questo mondo dello strato informativo che emanano gli edifici o che sono proiettati negli edifici ha continuato, soprattutto dal punto di vista tecnologico, no? Ad evolversi molto, soprattutto con le strutture a LED, eccetera, che in quel tempo si pensava, diciamo, sostanzialmente sistemi proiettivi. Non di meno, per chi è interessato a questa questione, può essere un testo utile per chi è interessato a questa questione. Allora, questo libro si chiama Design Digitale. Anche questo è un libro, ovviamente qua ci interessa il livello del product design, come il product design è stato influenzato dal mondo digitale. Se vedete lo state of the art del momento, lo state of the art era questo, il primo computer effettivamente mobile che nasce da quando Steve Jobs è tornato, no? È tornato all'Apple, che corrispondeva al fisso più o meno analogo che era, si chiamava di Mac, credo, che anche ora io ho in vari esemplari. E quindi questo stesso fatto ti dà l'idea che, certo, i concetti sono interessanti, ma i prodotti sono prodotti ormai di molti anni fa. Allora, questo libro è il libro di Alice Imperiale, si chiama Nuove bidimensionalità, anche questo è un libro del taglio teorico. Qui il tema fondamentale che si affrontava era il rapporto tra superficie e profondità. Il tema della superficie è un tema che è importante in una fase dell'informazione, no? Abbiamo visto che gli edifici, la pelle riassume una pregnanza particolare, sia in quanto elemento proprio effettivamente informatico di trasmissione, sia in quanto tutto il tema della superficie è ritornato ad essere, soprattutto in quella fase, ma ancora oggi, un tema molto molto importante. Il tema della superficie non si dava sostanzialmente all'interno di un ragionamento puramente funzionalistico, invece è ritornato importante come uno dei temi della contemporaneità. Quindi il libro si chiama Nuove bidimensionalità, tensioni superficiali nell'architettura digitale. Questo è il libro di Maria Luisa Palumbo, anche questo è un libro molto amato in Italia da tanti anche giovani. Il libro si occupa della nozione di corpo, si chiama Nuovi ventri apposta, come la nozione di corpo è modificata, si è modificata per l'avvento del pensiero informatico, e naturalmente parlare di corpo non può non avere qualche intreccio con la ricerca degli artisti, no? Che è, diciamo, in primo piano questa idea dell'ibridazione tra corpo e macchina, tra corpo e eccetera. Quindi Nuovi ventri, corpi elettronici e disordini, corpi elettronici e disordini architettonici, era questo, è questo saggio che ancora può essere di ispirazione. Questo volume, che è il 7, si chiama Di riscatto virtuale. In realtà il libro è la storia ampliata di una tesi di laurea, di fatto. Era fratello più piccolo di questo mio, diciamo, autore della collana di cui tra poco parleremo, era Marco Galofano, no? Fratello più piccolo voleva fare una tesi con me sulla Fenice, sostanzialmente, che era da poco bruciata, cercando di opporsi alla tesi della ricostruzione filologica come era e dov'era, e invece fare un progetto. Il progetto fu un progetto molto ambizioso, molto complesso, molto 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 bello anche, diciamo, per intenderci, impostato in maniera fortemente plastica, molto alla Gary, però la storia del progetto è molto interessante perché per portarlo a casa, in qualche maniera, questo progetto, si dovettero usare delle tecniche in quel momento pionieristiche di lettura digitale del plastico, di uso di software quale Grasshopper, che a quel momento era gli inizi, e di varie altre questioni. Quindi il libro è un libro ibrido, da un certo punto di vista ricostruisce la storia della Fenice, di questi altri progetti e la vicenda dell'incendio, dall'altra presentando il progetto presenta anche le tecniche di come era stato possibile elaborarlo, e quindi se ce l'aveva fatto un giovane architetto, questa era l'idea, poteva essere di un giovane studente, uno studente laureando, poteva essere di ausilio, di indicazioni anche per altro. Tra l'altro, in realtà, questo è stato possibile perché io in quella fase insegnavo a Kassel e Marco venne a Kassel perché soltanto lì si poteva digitalizzare un modello, insomma, senza, tutta la storia è costruita dentro a chi interessa. Marco Galofaro è sempre stato un grande appassionato di plastici, e adesso tu mi dici che è uno degli studi, no?
Sì, a Roma più importanti, che si occupa appunto di plastici.
Quindi a macchine?
Sì, a macchine, sta, almeno l'ultima volta stava a Monti Tiburtini, a uno spazio abbastanza grande, un seminterrato con una altezza, diversi dipendenti, e lavorano appunto proprio nella realizzazione di plastici ad altissimo livello.
Altissimo livello per gli studi, per i concorsi, eccetera. Quindi ha continuato questa sua passione. Allora, abbiamo dovuto fare un tour de force senza break, comunque ce ne mancano pochi. Forse ci avanzeranno 5 minuti o 10 forse, se avete voglia di chiedere qualche chiarimento su qualche libro che a naso vi potrebbe interessare, qualche parolina in più, qualcosa in più, no? Lo possiamo fare. Allora, Nati con il computer è di nuovo questo libro di taglio regionale, anche qua nasce la fissazione mia di questo titolo, che richiamava quello del film, no? Del tempo, volevo una ricognizione della scena americana degli architetti impegnati in questo paradigma digitale. Quindi in questo libro ci sono trattati singolarmente Bill Scofidio, Greg Lynn, Marcos Novak e diversi altri, a cui ciascuno è dedicata un piccolo capitolo, un medio capitolo. Quindi è stata probabilmente, anzi credo, la prima ricognizione di questo panorama, diciamo, di quello che stava succedendo. Questo libro si chiama Storia Digitali, è di Maya Angeli. Io avevo sempre colto che la presenza del mondo digitale, del mondo dell'informatico, poteva aprire a un livello narrativo diverso. La narratività poteva entrare di nuovo a far parte in maniera più forte della presenza dell'architettura, perché l'architettura diventava essa stessa più multimediale, l'architettura stessa diventava più interattiva, l'architettura stessa poteva, diciamo, intessere, poteva permettere di raccontare storie. E quindi questo libro, Storie Digitali, spiega questo. Maya un pochettino lo faceva nel suo insegnamento al Politecnico di Zurigo, dove anch'io ero stato, e quindi nasce questo libro che è interessante su questa problematica. Per dire, ciascuno di questi libri che noi vediamo molto superficialmente, nel caso di alcune tesi di dottorato, rappresenta il punto. Per esempio, noi abbiamo fatto una importante tesi di dottorato sull'elemento narrativo, no? Chiaramente questi libri sono pure su gioco, pure su altre cose, e questi sono dei primi input da cui cominciare poi a portarla avanti. Questo è il libro Terragni Virtuale. Io ho lavorato diversi anni per scrivere un libro che si chiama Giuseppe Terragni, Vita e Opere. Questo libro aveva, un libro appunto si chiama Giuseppe Terragni, Vita e Opere, ma aveva dentro di sé costruito e un po' nascosto dentro tutta una fase di montaggio e smontaggio delle opere che io facevo per rendermi conto di quello che era il vero e proprio processo progettuale, come io lo potevo raccontare al lettore con quella idea che un libro di architettura deve essere anche un libro pertinente, no? Che spiega alcuni processi di progetto. Mentre ero a Zurigo ho insegnato per 2 anni un corso che era di nuovo dedicato all'architettura di Terragni, che usava questo metodo e era applicato soltanto alle architetture di Terragni non realizzate. Quindi gli studenti utilizzavano questo metodo analitico di composizione e disposizione, in realtà attraverso una serie di formalismi, anche se a quel tempo non c'era il BIM, ma sostanzialmente per alcuni aspetti organizzativi e gerarchici simili a un BIM, ugualmente, uguale a un BIM, e noi lo usavamo come strumento di analisi, di costruzione e ricostruzione e anche alla fine ovviamente di renderizzazione, ma quello era soltanto un aspetto. Alcuni di questi lavori sono andati in tesi di laurea, in particolare un lavoro che riguardava gli spazi celebrativi e monumentali di Terragni, e poi un altro lavoro, era un bel lavoro, era quello che metteva a confronto le varie proposte di case di Terragni, sempre concentrandosi su quelle non realizzate. Quindi quando ho fondato la collana, uno dei primi libri che mi è venuto in mente è offrire a queste persone che si erano laureati la possibilità di raccontare questo processo, sia negli esiti, sia soprattutto nel processo. E quindi nacque Terragni Virtuale di Claudia Muloff e Mirko Galli, che erano, Mirko era un mio laureato, mio e di Schmidt. Schmidt era il professore a capo dell'istituto. Iceland Digitale è un libro che copre, è di nuovo un libro di Luca Calofaro. Luca veniva dall'esperienza dentro lo studio Iceman, mi aveva detto che lui aveva tenuto una sorta di diario. E da questo io dissi: guarda, questa nuova collana, se tu riesci a virare questa tua sorta di diario verso un prodotto che possa ricadere dentro questo mio ambito informatico, ne possiamo fare un libro. E quindi è nato Iceman Digitale, che ha questa, diciamo, anche in questo caso questa lettura di prima mano fondamentale, perché è uno che è stato nello studio e che può dire delle cose che non derivano da letture terze, sono informazioni di prima mano. E quindi in una fase in cui Iceman era fortemente legato al mondo informatico, estremamente interessato al mondo informatico, quello è stato meno. Il libro 2 e 1 sono usciti contemporaneamente in Italia, sono stati anche presentati contemporaneamente in Italia. Erano due libri con due persone diciamo molto vicine. Il primo è Information Architettura. Information Architettura è un libro scritto da Gerhard Schmidt, che aveva fondato questo istituto di CAD, di Computer Aided Design, a Politecnico di Zurigo nell'88. Lui era stato mio collega in America, occupandosi sempre di computer, ed era un po' all'avanguardia, diciamo, no? Quindi racconta una serie di esperienze all'avanguardia del tempo su queste applicazioni del del computer. Non è un caso che lui dà la formula information architettura, cioè la maniera nuova di descrivere questa architettura non è liquida, non è gassosa, non è bloboidale, non è, ma è legata alla parola informazione. La parola informazione è la chiave per entrare dentro questo. Lui in realtà questo lo dichiara appunto sin dalla scelta del titolo, che è una scelta del titolo sua, poi in realtà non lo amplia più di tanto, ma è, diciamo, uno di quei punti che poi continueranno a germinare, no? Perché noi poi abbiamo capito che è proprio lì il nodo. Quest'altro libro si chiama Iperarchitettura, spazi dell'età dell'elettronica. Il titolo Iperarchitettura è un titolo che ho dato io alla fine della scrittura del libro, perché ho inventato questa cosa. Avevo capito, non l'avevo capito all'inizio, l'ho capito soltanto alla fine, avendo il libro sotto mano, che questi libri avevano bisogno di alcune sterzatine, no? Dovevano essere, come dire, indirizzati verso il tema proprio pertinente della rivoluzione informatica, e quindi in alcuni casi c'era bisogno che avvenisse questo, e quindi io scrissi questa postfazione proprio ponendo al centro il concetto dell'interattività. Appunto, iperarchitettura viene da ipertesto, e quindi, come dire, i due libri iniziali, una cosa con cui non ho mai riflettuto, ma information architettura e iperarchitettura sono, come dire, le due parole chiave più importanti che poi sono rimaste. Il libro è scritto da Luigi Presidenza Puglisi, che aveva, diciamo, fatta tutta colleghi fin dai tempi dell'università, molto 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 legati, hanno fatto moltissime cose insieme. Io sapevo che aveva degli interessi nel campo della filosofia e anche dell'arte che potevano servire a far capire un primo approccio all'informatica, perché a me interessava che l'approccio non fosse un approccio tecnicistico, ma fosse un approccio legato al pensiero. E quindi in questo senso mi interessava molto che fosse legato a un pensiero anche che poteva apparire remoto, il pensiero dell'arte, il pensiero della filosofia, ma che in realtà, secondo me, era quello giusto per alimentare questa cosa. Il libro è stato molto curato da entrambi, anche perché era il primo della collana, l'apparato delle immagini per approfondire molte altre cose sono state molto molto curate. Quindi il libro è questo. Molti anni dopo Presidenza ne ha fatto un'altra versione, emendando alcune cose, eccetera, ma il vero libro della collana è questo, quello è un'altra cosa.